Radio Lira Cere, nella rubrica Conoscere. Conoscere chi? Che cosa? Perché? Quando? Come? Sono tutte domande che ci facciamo ogni volta e soprattutto i bambini nella tenera età cominciano a domandare tutto quello che vedono, che osservano. Pure noi dobbiamo domandarci chi siamo, da dove veniamo, dove andremo, eccetera. Abbiamo visto che Cerveteri, la storia di Cerveteri si può ricostruire attraverso la visita delle tombe. Pensiamo in questi tempi tristi di terremoto al funerale di una ragazza di Velca, fanciulla etrusca di Cere, che scrive una lettera dall'aldilà sulla vanità della vita. Ricordo il pianto accorato di giovani donne sul gelido feretro di una di loro, Velca, la bella di Cere, garmita dalla morte, mentre veloce correva sulla bicalata. Ho visto lo strazio del padre responsabile della sua morte, ho ritenuto tale. Ho intesa l'angoscia della madre, che non aveva più lacrime perché impietrita dal dolore. Ho paragonato quei volti piangenti a quello sfigurato di Velca chiusa per sempre nella bara proprio nella primavera della vita, quando l'amore dipinge le gioie più belle. Ho compreso l'omaggio di tutto il popolo cerite ad una giovinezza stroncata, insanguinata, distrutta. Estremo omaggio gentile e fraterno, ma quasi di ribellione al destino crudele. E sul corteo immenso, pieno di mesto dolore e di fiori, procedente per la via degli infili verso la necropoli monumentale dei colli ceriti, aleggiavano le note tristi d'una marcia funebre che penetravano nell'animo e mi strappavano lacrime. E quel lamento musicale pareva quello accorato di Velca la bella, invano chiedente aiuto contro la morte che stava per soffocarla tra le sue braccia ossute. Il grido straziante della madre e lo spasimo convulso delle sorelle dentro il recinto della necropoli furono l'ultimo tentativo per strappare Velca alla morte. Ma tutto fu vano, nonostante le nostre lacrime. Tutto fuorché la fede in un mondo migliore che vince anche la morte. Il terremoto, come la stessa parola lo dice, vuol dire movimento della terra. Quando il movimento della terra è troppo violento, si hanno i danni che purtroppo ogni tanto capitano nell'umanità. Le cause naturali di un terremoto possono essere di tre tipi: terremoti vulcanici, che si verificano in prossimità di un vulcano o prima o durante l'eruzione. Tutto il tufo di Cerveteri deriva appunto dall'eruzione del vulcano Sabbatino o di Bracciano, il quale migliaia e migliaia di anni fa non era un lago, bensì un grande monte vulcanico che eruttando si è svuotato. Svuotandosi le pareti del monte sono cadute e hanno formato quella conca o lago dove, con l'andare del tempo, le acque hanno formato quella distesa di acqua che viene portata via dall'emissario, cioè dal fiume Arrone. Secondo, sono i terremoti carsici, cioè che hanno la caratteristica appunto delle pietraie del carso o di scendimento che si verificano in regioni calcaree o gessose per il crollo di enormi cavità sotterranee. Alcuni dicono appunto che le cause dei recenti terremoti o siano causate dall'esplosione delle bombe atomiche sotterranee oppure dallo svuotamento dei pozzi petroliferi che, svuotati appunto, formano un vuoto. Questo vuoto, con l'andare del tempo, si riempie e la terra si riassesta, causando appunto il terremoto. Terzo, abbiamo i terremoti tettonici, che interessano vaste zone, generalmente sono anche più intensi e più disastrosi, e sono dovuti all'urto di enormi masse rocciose interne dislocate dalle forze orogenetiche o dalla gravità. L'acqua penetrando a mano consuma, dice il proverbio «gutta cavat lapidem», la goccia a mano scava pure la pietra, e così l'acqua, filtrando attraverso le masse rocciose in profondità della terra, permette e fa sì che le pareti che si toccano, che si tengono una con l'altra, non si tengono più. E quindi viene l'urto. L'urto causa il movimento della terra alla superficie. Sopra la terra alla superficie, naturalmente, ci sono le case, le quali, se sono costruite come le costruivano specialmente prima, così ammucchiando pietre su pietre senza troppa solidità, cascono facilmente. No, non è niente, è un po' di carcinaccio. Aspettate, mi tiro un po' più qua. Mi metto buono buono, che le faccio? Sfasciate puro, che io ve sto a guardare. E sotto quel piccone traditore, come guerra il muro, me si spacca il cuore. Casetta di Trastevere, casa di mamma mia, tu me te porti via la vita appresso a te. Tutti i sogni cascano mattone per mattone, e in mezzo al porberone già non te vedo più. Fa piano, muratore, con quel piccone, non lo vedi, c'è mamma ancora lì, appiccicato proprio a quel cantone, c'è stava il letto, in dove mi morì, e c'è rimasto, piano con le pale, ma non lo vedi che gli fate male? Casetta de Trastevere, casa de mamma mia, tu me te porti via la vita appresso a te, tutti i sogni cascano, mattone per mattone, e mezzo al polverone, già non te vedo più. Questa bella poesia romanesca indica la distruzione, la demolizione di una casa, di tutti gli affetti, della mamma, il ricordo della mamma soprattutto. Moltiplicato ben mille è la desolazione del terremoto che ha investito la Basilicata, l'Irpinia. Tutti quei poveri rimasti vedono crollare con la casa i sogni di un tempo, vedono scomparse sotto le macerie le persone più care e finiscono, o se credenti per assegnarsi nella fede di un'altra vita, o se miscredenti per bestemmiare e inveire. E manco gli si può di niente, perché il terremoto è la cosa più orribile che ci sia. Nella guerra tu conosci il nemico, sai che sta lì per combattere. In un bombardamento tu senti il rumore degli aerei, ti può nascondere, puoi prendere delle precauzioni. In tutte le altre disgrazie siamo più o meno responsabili, mentre il terremoto arriva senza preavviso, senza poterti difendere, in quanto non sai come, quando e perché viene. Improvvisi e rapidi scuotimenti della superficie terrestre dovuti a cause naturali, le vibrazioni si irraggiano all'improvviso all'interno della Terra, che si chiama ipocentro, e salgono sulla superficie epicentro. A seconda della compattezza degli stati del terreno, varia la velocità di propagazione delle vibrazioni. Le scosse possono essere sussultorie, che sono le più disastrose, se le vibrazioni arrivano perpendicolarmente all'epicentro, ondulatorie se giunte all'epicentro se ne allontanano rapidamente, rotatorie se le vibrazioni cambiano improvvisamente direzione. I terremoti violenti possono causare variazioni notevoli nelle condizioni fisiche della superficie terrestre, dando origine a crepacci, a fessure nel terreno, facendo scomparire o comparire sorgenti di acqua, provocando valanghe o frane enormi. Ma la maggiore devastazione di un terremoto si vedono nelle opere edilizie dell'uomo, che possono essere distrutte completamente o solo in parte. L'intensità di un terremoto si misura con sismografi, strumenti sensibilissimi capaci di registrare le vibrazioni. Per indicare l'intensità si usa la scala Mercalli, lo scienziato che studiò particolarmente i terremoti. In essa sono distinti 12 gradi, ai quali corrispondono determinati effetti. I primi 4 gradi sono registrati solo dai sismografi, cioè sono leggeri. Dal quinto il terremoto è avvertito anche dagli animali, soprattutto cani, gatti, che se la svignano quando rimane sotto le vicende, e anche dall'uomo. E all'ottavo si può già avere la parziale caduta di qualche edificio, e al dodicesimo il crollo completo di qualsiasi opera umana. Sorge qui spontanea il ricordo, sorge spontaneo il ricordo della canzone intitolata Che sarà? Che sarà, si domandano quei miseri superstiti che hanno perso tutto. Paese mio, che stai sulla collina, che stavi sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Soffro tutto e forse niente, da domani si vedrà, e sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore, ti do l'appuntamento, come e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Ma più non troverò quel paese, quei cari miei, anche quelle cose misere che ci avevo un giorno. Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Anche la nostra Cerveteri avrà, attraverso la sua storia millenaria, subito la rovina dei terremoti. E questo non lo testimoniano le tombe etrusche, le migliaia e migliaia di tombe etrusche squarciate e rovinate, che possono essere queste rovine state causate dagli scavatori, dalle radici degli alberi e da tanti altri fattori, ma dalla scomparsa integrale degli anfiteatri, dei teatri, delle innumerevoli case che si erigevano, erano e occupavano la zona adesso chiamata di Vignali, di circa 200 ettari, e di cui non rimangono che misere vesti. Secondo alcuni scrittori, Cerveteri arrivò niente meno a fare 100.000 abitanti del V secolo a.C., 100.000 abitanti che non abitavano tutti nella cittadina propriamente detta Acere, dove oggi sono dei Cerveteri, bensì in tutto il suo vasto territorio, che andava dal Mignone, fiume Mignone, che divideva il territorio di Cerveteri da quello di Tarquinia, al fiume Arrone, l'emissario del lago di Bracciano, che divideva il territorio di Acere da quello dell'Etrusca Veglio. Cerveteri non perse la sua importanza nemmeno sotto la dominazione romana, che reggendola a municipio, i romani disseminarono le sorridenti colline di splendide ville rustiche, dove i patrizi trascorrevano i loro molli ozi dopo le fatiche della guerra, temprando lo spirito e il corpo al mite clima marino e con i bagni nelle acque termali che da alcune zone, come il Sasso, sgorgono ancora in piccole polle a 37 gradi di temperatura e che resero tanto famosi i bagni ceriti da renderli, secondo Strabone, più popolati della stessa città. E appunto da questo, cioè dalle acque termali del Sasso, Il pensiero va alla sorgente termale, cioè alle cause dei vulcani. Per cui la nostra terra ancora si può dire che in certe zone non è stata spenta, in quanto è manda su, come a Civitavecchia supponiamo, le terme della Ficoncella, le terme di Traiano, l'acqua viene su ad alta gradazione. Significa che al centro della terra ci sono ancora delle sorgenti tale di calore che fanno pensare a dei vulcani ancora non interamente spenti. Tutti mi chiamano Maremma, Maremma, ma io sono una Maremma amara. L'uccello che chi vie perde la penna, lo damo che chi vie perde la dama. Questi tristi versi popolari descrivono laconicamente quella che fu la situazione della Maremma tosco-laziale da quando incominciarono l'invasione e devastazione barbarica in Italia fino ai giorni nostri. E queste devastazioni non furono le sole a causare la scomparsa integrale della città di Cere, e forse avrà contribuito pure qualche terremoto a buttare giù le splendide case di Cere. Ora, grazie alla riforma agraria e all'arduo lavoro dei coloni, queste terre feraci, fertili, sono ritornate all'antico splendore. La malaria è scomparsa e le colture di cereali, di carciofi, viti, ulivi, tinte nelle varie gradazioni del verde, gareggiano in bellezza con l'azzurro dell'Etrusco mare, dove il sole, tramontando, si tuffa, diffondendo nel crepuscolo i colori dell'iride. Le casette coloniche, disseminate ovunque, racchiudono di nuovo intorno al focolare le famiglie di piccoli proprietari contadini e la vita rifiorisce rigogliosa. Secondo una delle tradizioni più attendibili, Pelagi furono i fondatori di Agira Cere nel 1360 a.C. circa. Ad esse si unirono o sostituirono i Tirreni o i Etruschi, che è la stessa cosa, circa un secolo dopo. E quando Roma cominciò a far parlare di sé, Agira Cere era l'apogeo della sua grandezza. Praticamente Cere, l'Etrusca Cere, da cui Cervetere deriva il nome, Cerevetus, Cera Antica, vide nascere Roma, ma non solo la vide nascere, ma la protesse nella sua crescita, in quanto Cerveteri, Cere, era già all'apogeo, cioè al culmine della sua civiltà, e Roma ancora era, se può dire, semi-analfabeta. Situata a 100 metri sul livello del mare, tra le due vallate, quella della Mola, perché lì c'era il molino ad acqua, risonante per le acque del fiume Vaccino di virgiliana memoria e di Cere vicino Appo, il suo fiume gelato, eccetera, eccetera, e quella del Manganello, che ci vorrebbe in testa a quelli di Rovigo Cerveteri, attraversata dall'omonimo torrente, aveva come sfondo i Colli Ceriti, di cui il più alto è Monte Santo, a ridosso del Sasso, che è alto 430 metri, e su cui ancora ci sono i resti del tempio etrusco-romano che proteggeva il territorio, formanti con quelli della Tolpa una grandiosa barriera contro i freddi del nord. Davanti, la distesa dei boschi e delle fertili campagne, dolcemente scendenti fino al mare Tirreno o Etrusco, che distava dalla città appena 4 chilometri. Tirreno o Etrusco, la stessa cosa. Perché il mare qui vicino nostro si chiama Tirreno? Perché fu il principe Tirreno, figlio del re Ati, della Lidia, dell'Asia Minore, oggi Turchia, che guidò i primi Etruschi da queste parti. Come, dall'altra parte, il mare Adriatico prende il nome da Adria, un'altra città etrusca, ora sommersa dalle acque. Dagli scritti di Tolivio e Strabone sembra che Cera arrivasse a contare 100.000 abitanti, ma anche se questo numero appare esagerato, considerando ora le migliaia di tombe disseminate nel suo territorio e la sua ricchezza, c'è da pensare che sia stata una delle città più popolate di quel tempo. Il circuito delle sue mura poderose era di circa 8 chilometri, con sei porte principali ed altri minori di cui rimangono ancora notevoli resti. Quelle rocce della Valle della Vola e quelle della Valle del Manganello non è che ci siano nate da loro, così per naturalmente, ma sono state tagliate a picco dagli Etruschi con il materiale ricavato dal taglio di queste rocce. Venivano costruiti i templi, le case, le tombe, eccetera, eccetera. La più importante di queste porte era quella che apriva ai battenti sulla strada che, attraversando la Bufalareccia, la necropoli della Banditaccia, la Cornacchiola e la valle di Monte Tosto, portava al grande porto Emporio di Pirgi, oggi Santa Severa, dove si innalzava il magnifico tempio dedicato alla dea marina Leucotea o dea della luce. Delle altre cinque porte, quella di Porta Coperta apriva la strada verso Monte Abetone, cioè quella che praticamente dà inizio alla strada che va a Castel Giuliano in mezzo ai monti. Si chiama Porta Coperta perché manco 100 anni fa era ancora coperta dall'arco etrusco, come la porta di Volterra, come la porta di Perugia, che adesso conserva solamente le pareti, cioè i massi di tufo laterali su cui poggiava appunto l'arco. Delle altre cinque porte, quella di Porta Coperta apriva la strada verso Castel Giuliano, quella di Valle Azzuccare verso Monte Abbattoni e metteva sulla via che portava poi nel territorio di Veio. Quella del Manganello dava inizio ad una strada che forse si congiungeva all'attuale via Aurelia. Quella di Sant'Antonio, dove sta la cappellina con Sant'Antonio, sia Sant'Antonio col porchetto dalla grande barba bianca, sia Sant'Antonio da Padova, perché ci sono le due immagini, per cui passava la strada attraversante la contrada San Paolo, conduceva a un altro porto di Cele, cioè ad Alzio, oggi Palolaziale. Palolaziale deriva il nome da palude, perché no? Dopo a mano furono le palude che invasero tutto quanto il territorio del lago romano. Maremma deriva appunto dalla parola spagnola marisma, che significa palude. E presso Vaccina subiva una diramazione terminante a statua tra Palidoro e Palo. La località denominata oggi Vignali dovrebbe essere stata il centro della metropoli Cele, poiché quivi furono rinvenuti i ruderi della costruzione più grandiosa e ricca, la parte più antica dell'odierno Cerveteri, con le maestose torri di epoche diverse, con il palazzo del principe Ruspoli e con le melate mura castellane, si presume che occupi il luogo dove si ergeva l'acropoli, cioè la cittadella fortificata prima etrusca, poi romana, di Cele, essendo il posto più naturalmente fortificato. Naturalmente la via del lavatore non era tagliata, ma era tutta unita alla roccia che seguita attraverso la boccetta andava a congiungersi alle rocce della valle del Manganello. Dalla posizione geografica di Cele si comprende facilmente come la città fosse la locomonia più marinara dell'Etruria meridionale, con le sue attrezzate porte di Pirgi, Santa Severa, Azium, Palolaziale e Punico, Santa Marinella. La striscia litorale del territorio Cerite aveva una lunghezza di circa 80 km ed era compresa dalla foce del fiume Mignone e quella dell'Arrone. Il vastissimo territorio di Agira Cele confinava a nord con quello di Tarquinia e i monti di Tolfa, a nord-est col lago di Bracciano o Sabatino, ad est col territorio di Veglio, a sud-est con quello che fu poi territorio primo dei Romani e ad ovest col Mar Tirreno o Etrusco. Tra i centri più importanti della comunia Cerite, oltre ai porti di Pirci, Arzi e Punicum, vi erano quelle ove sorgono oggi Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia e forse Vicarello e Fregene. Nel decimo libro delle Enedi si leggono appunto alcuni nomi su questi riferiti, su riferiti nei seguenti versi: Asture ardito cavaliere bello e con bell'armi di color diverse vien dopo questi con 300 appresso di vari lochi, ma d'un solo amore accesi a seguitarlo. Erano mandati da Cerete e dai campi del Mignone, dai pirgi antichi e dalla aperte spiagge della non salutifera Gavisca, vicino Tarquinia, dove naturalmente, come dice Virgilio, c'era la malaria, cioè quelle terre non davano salute, la non salutifere gravisca, ma malaria, cattiva aria, cioè che davano la brutta malattia che faceva ingrossare il fegato e rendeva le persone che l'avevano, maschi e femmine, come fossero incinte, e secondo la gravità, a mano, poveracci, morivano. Ma ritorniamo col nostro pensiero, col nostro affetto a quei poveri disgraziati che hanno perso tutto. Essi hanno visto demolite in 448 tutto quello che possedevano, quelle misere cose, quelle case anche povere nelle quali erano passate generazione e generazione, soffrendo e anche godendo quelle caste gioie che dà la famiglia. Stanotte, nel rivedere casa mia, mezza buttata giù, m'ha fatto pena. Erminianello, cioè la loggetta, si distingue appena. Le scale, la cucina, tutto via. Tutto quel vuoto di malinconia, illuminato dalla luna piena, mi faceva l'effetto di una scena d'un teatrino senza compagnia, dice il Telussa. E lì mi sono rivisto da ragazzo, quando abitavo in quella catapecchia che era per me più bella di un palazzo. Speranze, dubbi, lacrime, singhiozzi, quanti ricordi in una casa vecchia, ma quanti sorci e quanti bagarozzi. Però, nonostante i sorci e i bagarozzi, la nostra casa, più percina che ci sia, ci sembrava una badia, dice il poeta. E dicono quei poveri terremotati che hanno perso tutto. Attila, e a re più barbaro e feroce, strillava sempre: dove passo io non nasce più né manco un filo d'erba, so il fragello di Dio. Ma l'amico diceva: devo insistere sull'affare dell'erba, perché spesso mi sono venuti, dopo le conquiste, troppi somari appresso. E i somari di oggi sono quelli che speculano sopra l'infelicità dei terremotati con notizie false, facendo tutto nero, prendendola anche con quelli che cercano di aiutare a più non posso e dipingendo l'Italia come una fogna, come una generale ruberia, quando invece la storia insegna, e non è, può essere smentita, che gli italiani non sono stati tanto bene come oggi, dalla nascita alla morte. E le disgrazie purtroppo ci sono sempre e ci saranno sempre. E bisogna però non speculare come sciacalli sopra le disgrazie altrui per arrecare altre disgrazie morali. Uno dei terremoti più disastrosi dell'Italia nostra fu certamente quello avvenuto a Messina nel 1908. Messina, una graziosa cittadina della Sicilia, di cui è anche capoluogo di provincia, sullo stretto appunto di Messina, e che fa circa 300.000 abitanti. È un altissimo porto, è una meta di navi traghetta provenienti da Reggio Calabria e da Villa San Giovanni. Vi è sviluppato il commercio di vino, di olio e di agrumi. Le industrie principali sono quelle alimentari e della birra. Molto importante è la pesca del pesce spada. Nel 1908 il grande terremoto disastroso si abbatté sulla città e fece crollare buona parte delle case. Ed ecco come il poeta Giovanni Pascoli descrive Messina 15 giorni dopo il cataclisma. Ormai in quel lido non altra opera umana si compie che l'ultima, il seppellimento. Non si aggirano tra le rovine se non fossori, cioè seppellitori. E i seppellitori sono militi come dopo una battaglia. E fu invece una battaglia, quale mai non si raccontò nella storia degli uomini. Un'immensa torma di cavalli, a detta del nostro eroico Antonio Restori, sembrò passare al galoppo sotterra nella fragorosa carica d'un minuto. Una bocca da fuoco sparò, a detta di un altro superstite del nostro nobilissimo Dino Provenzal, con rombo di 100 cannoni in uno nel cupo silenzio della notte, e il mare s'alzò di 50 metri, e la terra s'abbassò e poi sbalzò su. E un soffio vastissimo di luce rossa, come in un'improvvisa aurora boreale, alitò dal lido opposto, e un astro o più astri si sgretolarono in cielo. Fu una battaglia davvero, ma di giganti ridesti dal loro sonno millenario in fondo agli abissi e ritrovatesi in cuore la terribile loro collera primordiale. Ora, in quel campo di battaglia, battaglia durata un attimo,